Giovedì 23 luglio, sedicesima settimana del tempo ordinario. Santa Brigida, patrona d'Europa. Prima lettura. Il Signore nostro Dio ha sempre fondato la sua universale signoria attraverso il suo governo della storia e della natura. Lui non è il Signore perché lo dice. Tutti possono dire di essere il Signore. Lui è il Signore perché realmente, visibilmente e storicamente ha attestato di essere il Signore dell'universo. Senza attestazione visibile, reale, storica, quanto diciamo rimane solo parola. In Egitto il nostro Dio ha attestato di essere il Dio del cielo e della terra e di ogni essere esistente in essi, chiamando tutta la creazione ad un'obbedienza immediata alla sua volontà. Anche Gesù ha attestato di essere dal Padre, compiendo segni, prodigi, miracoli. Non un segno, non un prodigio, non un miracolo, ma molti segni, molti prodigi, molti miracoli. Lui ha attestato storicamente, visibilmente, realmente, di essere più grande di Giona, più grande di Salomone, più grande di Mosè, più grande di Elia, più grande di Eliseo, più grande di ogni altro profeta mandato da Dio. Le sue opere attestano che realmente, veramente Lui è da Dio, dal Padre. Chi nega questa verità nega la storia. Gesù è il Signore su tutta la creazione, sia visibile che invisibile, sia materiale che spirituale. Lo attesta la storia. Farisei e scribi, non potendo negare la storia, per allontanare il popolo da Gesù, dicono che lui opera con la potenza del principe dei demoni. Anche gli apostoli attestano di essere da Cristo Gesù, di agire nel suo nome, compiendo segni, miracoli e prodigi. Dinanzi al miracolo dello storpio guarito presso la porta bella del Tempio, il Sinedrio viene ridotto al silenzio. L'Apostolo Paolo, su cosa fonda la verità del mistero che annuncia? Non solo sulla relazione di rivelazione che lui ha avuto con il suo Signore, non solo sul confronto con gli Apostoli, lo fonda anche sulla sua vita. Lui e Cristo sono una sola vita, anzi, è Cristo che vive in lui. È Cristo che lui opera, agisce, parla, cammina, predica, annuncia. Ora, se è Cristo che vive in lui, la sua dottrina, il suo Vangelo, la sua parola non possono essere falsi. Se fossero falsi, in lui vivrebbe un falso Cristo. La vita di Cristo non è vita invisibile, ma visibile. Visibilmente Cristo agisce in Paolo e visibilmente opera. Cristo non vive solo nella sua anima, ma anche nel suo corpo. Anche il suo corpo è vita di Cristo, infatti, porta in esso le stigmate del suo Signore crocifisso. Ecco chiare le sue parole. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E ancora, o stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? Galati 3:1. Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta nella non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. Non innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Galati 6:14-17. Quanto Paolo annuncia è verità di Cristo Gesù. perché la sua vita è storia di Cristo Gesù. Uno che vive la vita di Cristo anche nel suo corpo non può avere una parola difforme dalla parola di Cristo. Chi vive la vita di Cristo è persona degna di Cristo. Leggiamo Galati 2, 19, 20. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Dio, del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Quanto l'Apostolo dice, e questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me, non può essere pensato come una questione di mistica o di grande desiderio di ascese personale. Non è una questione puramente personale, neanche una questione puramente ecclesiale. Fare bello, cioè il corpo di Cristo, e mostrare agli altri, e mostrarlo agli altri in tutto il suo splendore, è vera questione di evangelizzazione del mondo, è vera questione di credibilità. Quanti si ergono a paladini, ad araldi, a banditori, a predicatori del vero Vangelo? Quanti dicono di essere nel più puro Vangelo, nella più pura Chiesa, nella più ortodossa delle verità? Quanti gridano che la loro via è quella vera, giusta, santa? Ogni loro opera, ogni loro pensiero, ogni loro decisione, ogni loro passo deve attestare che il vero Vangelo si vive in loro, la vera Chiesa si vive in loro, il vero Cristo si vive in loro. Questo deve attestare il loro stile di vita, i loro comportamenti, le loro relazioni. Se il nostro stile di vita dice che agiamo al contrario di ciò che professiamo, allora anche per noi vale quanto è detto dal profeta su Gerusalemme. Il Signore dal cielo guarda la sua Gerusalemme ed ecco cosa le dice attraverso il profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: tu, figlio dell'uomo, forse non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini. Tu riferirai, così dice il Signore Dio, o città che spargi il sangue in mezzo a se stessa, perché giunga il suo tempo e fabbrica a suo danno idoli con cui contaminarsi. Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato. Hai affrettato il tuo giorno, sei giunto al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'opprobrio dei popoli e lo scherno di tutta la terra. I vicini e i lontani si fanno beffe di te, o città disonorata e piena di disordini. Ecco, in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue. In te si disprezzano il padre e la madre. In te si maltratta il forestiero. In te si opprimono l'orfano e la vedova. Hai disprezzato le mie cose sante, hai profanato i miei sabati. Vi sono in te calunniatori che versano il sangue, c'è in te chi banchette sui monti e chi commette scelleratezze. In te si scopre la nudità del proprio padre, in te si viola la donna in stato di mestruazione. Uno reca oltraggia la donna del prossimo, l'altro contamina con incesto la nuora, altri viola la sorella, figlia del padre. In te si ricevono doni per spargere il sangue. Tu presta interesse e a usura, spogli con la violenza il tuo prossimo e dimetti e dimentichi. Oracolo del Signore Dio. Ezechiele 22, 1, 12. Quando il Signore guarda il cristiano dall'alto del suo cielo, deve sempre poter dire: in te vive il mio vero Vangelo, in te vive la mia vera Chiesa, in te vive la mia vera parola, in te vive la mia più pura verità, in te vivo io con tutta la potenza della mia carità crocifissa. Il Signore guarda l'Apostolo Paolo e dice: non sei tu che vivi, ma sono io che vivo in te. Vivo con tutta la potenza del mio mistero di salvezza e di redenzione. In te vivo oggi il mistero della mia morte e della mia risurrezione. In te, per te, il Padre mio riceve la più grande gloria. Questa tentazione è necessaria per essere noi degni di fede. Lettura del Vangelo. Gesù parla della necessaria unione e unità tra lui e i suoi discepoli con l'allegoria della vera vita e dei tralci. Anche questa unione e unità di vita per la vita è giusto che non venga letta solo come una questione di ascetica o di mistica personale. Anche questa allegoria va letta come vera questione ecclesiale, vera questione di evangelizzazione, vera questione di altissima credibilità. Gesù è nel Padre e nello Spirito Santo, produce molto frutto, opera la redenzione dell'uomo. Il suo molto frutto lo rende credibile. Quanto lui dice è vero, perché il suo molto frutto attesta che lui viene dal Padre, da Dio. Non viene da se stesso, ma viene dal Padre suo. Anche il cristiano deve sempre attestare visibilmente, storicamente, realmente, che lui viene da Cristo Gesù. Come attestare a questo? Producendo molto frutto. Come produrrà molto frutto? Rimanendo unito alla vera vita che è Cristo Gesù. Come si rimane unita alla vera vita? Rimanendo, dimorando, vivendo nella sua parola, per la sua parola. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Non è sufficiente allora essere unita a Cristo per via sacramentale. Si deve essere unita a Lui per via obbedienziale. Come Gesù vive per fare la volontà del Padre, così il discepolo di Gesù vive per fare la volontà del suo Maestro. Facendo la volontà del suo Maestro, vive in Lui, vive per Lui, vive con Lui, porterà molto frutto. Quando ci si accosta ad una vite, la sua bontà è misurata dalla bontà dei suoi frutti. Leggiamo la delusione di Dio dinanzi alla sua vigna. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva e essa produsse invece acidi acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non l'abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini e acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolerò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi, Isaia 5:1-7. Se il Signore venisse oggi a contemplare me e sua vigna, quali frutti troverebbe? ma se il mondo venisse da me a trovare qualche frutto, quale frutto troverebbe? Questione non di persona mistica o ascetica, ma vera questione di evangelizzazione e di vera ecclesiologia. Leggiamo il testo di Giovanni 15:1-8. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tracci. Chi rimane in me, io e lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Cosa vuole il Signore dalla vera vite? Che essa porti molto frutto. Qual è il molto frutto che essa deve portare? Obbedire a Cristo, allo stesso modo che Cristo ha obbedito al Padre. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Quest'ultima parola di Gesù condanna tutta la nostra sciagurata visione sia della salvezza che della creazione della fraternità universale. Qual è la volontà del Padre? Che si diventi suoi veri adoratori, divenendo discepoli del Figlio suo, Cristo Gesù. Se il Padre vuole essere adorato, divenendo noi veri discepoli di Cristo Gesù, possiamo noi predicare che si è veri adoratori del Padre senza divenire discepoli di Gesù? Impossibile. Se il Padre vuole essere glorificato solo in Cristo, con Cristo, per Cristo, divenendo suoi discepoli, ogni parola, o pensiero, o teoria, o antropologia, o teologia, o soteriologia, o escatologia che esclude questa via, sono da considerarsi falsi. Sono falsi perché negano una verità, anzi, la verità della nostra santissima fede. O adoriamo il Padre divenendo discepolo di Gesù, o la nostra adorazione è falsa, non secondo la volontà di Dio. Per questo, quanti non conoscono Cristo devono essere condotti a Cristo, e quanti lo conoscono devono crescere in Lui, vivendo per Lui e con Lui. Questione di vera evangelizzazione, perché questione di vera adorazione, vera cristologia, vera teologia, vera antropologia. Madre di Cristo, angeli santi, fate che noi diveniamo veri discepoli di Gesù Signore, per essere veri adoratori di Dio e per fare ogni uomo vero discepolo del nostro Redentore e Salvatore. Amen.